Gaga. Mocha.
Radio Gaga. Radio was new. Radio. Someone still loves
science.
L'Associazione Culturale Caffescienza Firenze e Nova Radio presentano Radio Mocha con Franco Bagnoli e Giovanna Pacini.
Ho avuto un'idea, Franco, ho avuto un'idea innovativa. Introducici te la puntata, vai.
Vai, allora, buongiorno Giovanna, buongiorno gentili ascoltatori, puntata numero 22 della 12ª stagione.
Ma io parlo in questo modo?
Era per fare una voce non riconoscibile.
Ah, complimenti, complimenti. Buongiorno Franco, buongiorno a tutti. Partiamo subito con questa puntata e con l'ultima rubrica, l'ultima volta che Giulia e Francesca,
le nostre inviate speciali in Bangladesh,
ci raccontano appunto dell'avventura. Hanno visto posti, hanno conosciuto persone, hanno sviluppato il gioco. Senti un po' com'è andata.
Radio Mocha presenta Tell Me Your Story to Understand the Planet. Storie dal Bangladesh, raccontate da Giulia Barfucci e Francesca Nerattini. Buongiorno a tutti, buongiorno a tutte, eccoci all'ultima puntata della nostra miniserie.
Eh sì, siamo arrivati alla fine purtroppo con un po' di malinconia, ma abbiamo ancora alcune cose da raccontarvi.
Dove ci hanno portato i ragazzi della casa famiglia ieri sera?
Gli abbiamo chiesto di portarci, sì, a farci vedere un po' la città e loro ci hanno portato
in tangenziale, perché qui è molto in voga fare lo struscio in tangenziale, cioè la sera si va a passeggiare ai bordi della tangenziale, perché la tangenziale è la strada nuova costruita recentemente con l'asfalto bello, nuovo, wow, e quindi non solo ci si cammina ma ci si mettono anche dei banchini.
Esatto, i gruppi di ragazzi si ritrovano lì ai bordi della strada e si scambiano sguardi e passeggiano con le macchine che sfrecciano a tutta velocità a 5 centimetri di distanza.
Abbiamo affrontato anche questa. Quindi, come poi sono proseguiti gli ultimi giorni di questa permanenza? Siamo andati a visitare le scuole che avevamo accennato nella puntata precedente.
Abbiamo visitato 5 scuole, siamo stati molto contenti perché abbiamo potuto imparare alcune cose sul sistema scolastico bengalese, che è molto complicato e abbastanza diverso dal nostro.
Il sistema scolastico è organizzato in modo da dover effettuare una scelta abbastanza determinante poi per il continuare il percorso di educazione piuttosto presto nell'età.
Sì, infatti ai ragazzi viene chiesto di scegliere tra art o science come percorso proprio alla fine del primo ciclo, possiamo dire, inizio del secondo di istruzione, e questa scelta condizionerà abbastanza pesantemente, da quello che abbiamo capito, il loro futuro. Quindi alcune strade ti saranno proprio precluse se scegli l'una o l'altro indirizzo. Ad esempio, se ti iscrivi a Science puoi fare il medico, mentre se fai il percorso di Arts non potrai diventare medico.
Praticamente Science è quella che apre tutte le porte, con Art invece molti portoni sembrano rimanere chiusi. Inoltre abbiamo capito che la scuola pubblica mette a disposizione, diciamo, lezioni per metà giornata, la mattina o il pomeriggio, ma poi non viene lasciato lo spazio allo studio individuale dello studente, perché lo studente è comunque seguito parallelamente o da insegnanti privati, per chi è più abbiente e può permetterlo, oppure con scuole pomeridiane o dopo scuola, in cui si fanno insieme i compiti, si ha un insegnante che affianca il ragazzo durante lo studio, e quindi sostanzialmente è un sistema molto imbrigliato. In realtà questo noi lo sapevamo in parte, perché è proprio uno dei motivi che ci ha spinto anche a venire a fare questa esperienza, il gioco educativo, proprio qui in Bangladesh.
Esatto, e questo è fondamentale anche per il lavoro che svolgono queste scuole nei villaggi, nelle zone rurali del Bangladesh, dove i ragazzi non possono permettersi il supporto di insegnanti privati, e quindi queste scuole servono proprio per riuscire poi a passare gli esami anche alla scuola pubblica.
E questo mette in difficoltà chiaramente chi non può permetterselo, e qui si inseriscono ONG e varie associazioni che vanno in supporto ai ragazzi dei villaggi e quindi permettono poi una preparazione che garantisca, quantomeno aiuti, il passaggio degli esami e l'inserimento poi al college o agli honors alla università. Ma tornando via da questa visita alle scuole, durante la strada in macchina abbiamo notato delle X rosse che contrassegnavano alcuni edifici.
Che saranno, Francesca, queste X rosse? Saranno gli appestati di Covid?
All'inizio abbiamo pensato fossero gli appestati di Covid, e invece no. Praticamente qui c'è un parallelismo con Firenze, proprio, nemmeno la Toscana, proprio Firenze. Ci sono venuti in mente i bischeri, o perché?
Ma praticamente queste case sono state costruite sul territorio demaniale.
E il demanio pubblico dopo un po' rivuole quel che ha dato o quel che è stato occupato abusivamente, e quindi queste X contrassegnano delle case che sono sulla carreggiata stradale. La strada dovrà essere allargata e quindi queste case dovranno essere demolite, e fin qui diciamo ancora può tornare.
L'unico problema è che il preavviso dato a questi occupanti di queste case è di 3 giorni.
3 giorni e poi a casa, cioè a casa.
Fuori casa.
Te la butto giù. E questo, insomma, ecco, ai bischeri è stato dato un pochino più tempo per prepararsi.
Possiamo dire che tutto il mondo è paese.
Tutto il mondo è paese. Infatti anche noi siamo andati in giro a vedere un po', a fare, a non fare. A un certo punto ci è venuto fuori, oh, insomma, ma è che tu brahi, eh? E abbiamo scoperto che esiste una parola proprio come brahare anche in bengali.
Come lo dici, Francesca, che l'hai imparato così bene?
Fakibaj, praticamente è la mia essenza e quindi l'ho dovuto imparare perfettamente. Esiste proprio la parola brahare in bengali.
Fakibaj.
Comunque, siamo riusciti a uscire vivi anche dall'ultima avventura che vi racconteremo, che è l'incontro con un coccodrillo. Durante la visita alla moschea di Bagherat, patrimonio dell'UNESCO peraltro, abbiamo visto quello che chiamano cisterna d'acqua. In realtà appunto sono degli stagni, una sorta di stagni scavati artificialmente, in cui poi viene convogliata l'acqua piovana, e all'interno di questo stagno vivono molti coccodrilli.
E quindi abbiamo fatto il nostro incontro a distanza veramente ravvicinata con questo coccodrillo, che era addormentato e fermo ma di grandissime dimensioni.
Però ce l'abbiamo fatta anche stavolta. Purtroppo qui arriviamo proprio a una parte tristissima, perché non solo siamo in chiusura della puntata, ma siamo proprio in chiusura della serie.
Esatto, rientreremo a Dhaka tra 2 giorni, quindi vi dobbiamo salutare a malincuore.
Così come abbiamo iniziato la nostra rubrica con un bel buongiorno in bengali, la chiudiamo con un bel buonanotte.
Shubharatri.
Avete appena ascoltato Tell Me Your Story to Understand the Planet, una rubrica di Giulia Barfucci e Francesca Nerattini.
Ma è interessante, io queste ragazze non le mando via, le continuiamo a utilizzare come inviate speciali nei posti più malfamati della terra, tipo, che ne so, Poggi Bonzi, Campi Bisenzio, la Strassigna.
I collegamenti, sono assolutamente d'accordo con te, loro non lo sanno, ma sono già ormai parte della squadra continua e duratura di Radio Moka. Ma andando avanti, continui a parlare di geologia nella puntata di Antropocene?
Sì, continuo a parlare, finisco, diciamo, per modo di dire, la geologia parlando di suoli, alluvioni, erosioni, deposizioni e spiagge, e poi passo all'atmosfera, sai, la troposfera, la eliosfera, tutte queste cose che, diciamo, di cui uno non sa nulla e che si dimentica immediatamente dopo averle raccontate. Anche questa settimana le musiche sono offerte dalla Almost Band.
Quindi spero che il professor Manfrida sia contento di continuare a collaborare con la nostra trasmissione.
Radio Moka presenta Dal Big Bang all'Antropocene, una rubrica di Franco Bagnoli. Regia di Giovanna Pacini e Francesca Nerattini.
Dal Big Bang all'Antropocene, puntata numero 22, suolo ed atmosfera. Passiamo ad argomenti un po' meno catastrofici di quelli delle ultime puntate. Oggi parleremo di suolo, spiagge, atmosfera e clima. Le forme caratteristiche del paesaggio, valli, pianure e rilievi, derivano dall'interazione tra due tipi di processi di trasformazione, quelli che operano a livello di litosfera e quelli che agiscono sulla superficie terrestre e che tendono a livellare il paesaggio, modificandone l'aspetto dove domina l'erosione e la sedimentazione. È al continuo equilibrio tra erosione e sedimentazione che va attribuita la formazione delle pianure. L'erosione è l'insieme dei processi di prelievo e di incisione della superficie terrestre che portano a un progressivo abbassamento del rilievo. Il fenomeno è governato da agenti diversi, come la gravità, l'acqua, il vento o ancora dalla combinazione di alcuni di essi e dal tipo di roccia o di sedimento in cui si sviluppa. È pertanto possibile differenziare diversi tipi di erosione. L'erosione di versante o degradazione avviene quando la gravità ha il sopravvento sui terreni che costituiscono i suori o le rocce fortemente alterate. Essi perciò precipitano o scivolano a valle lungo un peridio sotto forma di frana. Questo tipo di fenomeno dà luogo a cambiamenti di morfologia anche molto repentini che portano al denudamento dell'area in cui il materiale viene asportato e al deposito dello stesso nelle aree vallive sotto forma di accumulo caotico. L'erosione glaciale, prodotta dal lento spostamento dei ghiacciai, è uno dei più efficaci meccanismi di modellamento della superficie terrestre, perché è in grado di cancellare ogni traccia di rilievo preesistente, erodendo profondamente ed asportando enormi quantità di detriti. Nell'erosione fluviale, l'acqua del fiume svolge un'azione di prelievo e di trasporto del materiale detritico del fondo e delle sponde. Perché questo avvenga, l'energia della corrente deve superare le forze di gravità e di attrazione delle particelle, e per questo è per lo più nei ruscelli e nei torrenti montani che avviene l'azione demolitrice di trasporto, mentre nei fiumi di pianura avviene piuttosto la sedimentazione. L'erosione marina è legata all'azione di diversi agenti, tra i quali dominano le onde, le correnti marine e il vento. Anche se, nel caso di coste costituite da scarpate rocciose, hanno notevole importanza la gravità e i processi di degradazione chimica legati alla presenza delle acque marine. Un altro meccanismo fondamentale di modifica del territorio, sia in atmosfera che sotto le superfici dei mari, sono le frane, che asportano materiale dai pendii spostandolo in basso. Le pianure alluvionali sono pianure prodotte dall'accumulo dei sedimenti trasportati dai fiumi nel loro percorso verso il mare ed in cui la fase erosiva è praticamente esaurita. In altre parole, una pianura è una morfologia piatta perché, durante le alluvioni, le pianure ricevono nuovi sedimenti. Quelli più grossolani sono abbandonati nel corso d'acqua e vicino ad esso, alve e margini, mentre quelli più fini possono essere depositate a distanze molto grandi, determinando il progressivo innalzamento del letto del fiume e delle aree adiacenti. Questo fa sì che il letto del fiume a un certo punto superi la quota della pianura circostante e il fiume diventi così pensile, determinando la tipica morfologia di pianura alluvionale con zone rialzate, canali ed argini, e zone depresse, le aree tra i fiumi, note anche come bacini interfluviali. I fiumi sono tipicamente caratterizzati da una forma sinusoidale, con ansia a curvatura più o meno stretta, i meandri, che, se non confinati da arginature artificiali, tendono a divagare in modo continuo, grazie all'azione costante di sedimentazione sul lato interno dei meandri ed erosione su quello esterno. L'origine di questi meandri è interessante ed ha a che fare con il fatto che le foglioline di tè si addensano sempre al centro della tazza, quando si gira il liquido per far sciogliere lo zucchero. In un liquido in rotazione, la forza centrifuga che spinge verso l'esterno fa assumere al liquido stesso una superficie parabolica. Se però il contenitore è fermo, vicino a questo c'è uno straterello di fluido pure fermo, a causa della viscosità. Anche al centro della tazza il liquido è fermo, per simmetria. Quindi c'è uno strato di fluido fermo che collega il centro della tazza, a livello più basso, con l'esterno della tazza, a livello più alto. Per il fenomeno dei vasi comunicanti, oltre al flusso circolare, si stabilisce un flusso trasverso che scende lungo la parete esterna, risale al centro e viene poi rispedito all'esterno dalla forza centrifuga. Le foglioline di tè vengono trascinate al centro da questo flusso trasverso, ma essendo più pesanti dell'acqua non ce la fanno a risalire e lì si addensano. Un fiume che fa una curva è analogo a metà tazzina. La superficie del fiume all'esterno della curva è più alta di quella all'interno, per via della forza centrifuga, e c'è un flusso secondario, elicoidale, che tende ad erodere la parete esterna e a depositare sedimenti all'interno. Infatti, le spiaggette sassose nei fiumi sono sempre all'interno di una curva. Questo fa sì che i fiumi diventino sempre più tortuosi, fino anche a generare dei laghetti a forma di ferro di cavallo, quando arrivano a riannodarsi con se stessi. Il primo a notare questa relazione tra tè e fiumi è stato Einstein, che l'ha descritto in un articolo semi sconosciuto del 1926. L'ampliamento delle piane costiere è favorito dall'apporto di sabbia dei fiumi, che avviene quando questi sono conservati in condizioni naturali. Diversamente è il mare ad avere il sopravvento, determinando il fenomeno dell'erosione costiera. È interessante notare che le spiagge sono strutture dinamiche, continuamente rifornite di materiale dai fiumi ed erose dal mare. Dato che l'erosione del terreno da parte della pioggia è molto più intensa nei campi coltivati che nei boschi o nei prati, coperti da vegetazione, l'estensione delle spiagge è strettamente correlata all'agricoltura, come viene spiegato nel libro Granelli di sabbia di Enzo Pranzini, che contiene anche molte altre preziose informazioni. Facciamo una pausa e poi riprendiamo.
Butterfly and zebras on the moonbeam on the 14th. That's all she's thinking about. Really with the wind.
Passiamo adesso a quello che sta sopra il suolo, ovvero l'atmosfera. La composizione chimica dell'atmosfera è abbastanza semplice, anche se forse può dare qualche sorpresa. Gli elementi principali sono azoto, 78%, e ossigeno, 21%. E fin qui, tutto ok. Poi viene l'argon, che compone l'1% dell'atmosfera, e quindi l'anidride carbonica, che forma lo 0,04%, più altri gas in tracce. Quindi, di anidride carbonica ce n'è poca, tenendo conto che dà da vivere a tutte le piante, oltre che a causare l'effetto serra. A questo si aggiunge in composizione variabile il vapore acqueo, fino al 6%, ma normalmente sotto lo 0,3%. L'atmosfera possiede una struttura piuttosto complessa, è suddivisa in 5 strati, chiamati sfere, definite in base all'inversione del suo gradiente termico verticale, dove gradiente vuol dire variazione con la posizione. Se la temperatura aumenta salendo si dice che ha un gradiente positivo, se diminuisce allora è gradiente negativo. Partendo dal basso, queste sfere si chiamano troposfera, stratosfera, mesosfera, termosfera ed esosfera, mentre la superficie di discontinuità tra due strati, dove ha luogo l'inversione del segno del gradiente, viene detta pausa. Pressione e densità diminuiscono circa esponenzialmente all'aumentare della quota, come direbbe la legge dei gas perfetti a temperatura costante, mentre la variazione della temperatura ha un andamento altalenante in ragione dell'assorbimento della radiazione solare direttamente da parte dell'atmosfera e del calore dovuto al riscaldamento della Terra. La troposfera è lo strato in cui si verificano quasi tutti i fenomeni meteorologici. Questa contiene l'80% della massa gassosa e il 99% del vapore acqueo. L'aria degli strati più bassi, che tende a salire, genera grandi correnti convettive, da cui hanno origine i venti equatoriali costanti, gli alisei. Questo effetto si unisce al cosiddetto effetto Coriolis, dovuto alla rotazione terrestre, generando il resto della circolazione atmosferica e anche le perturbazioni. La troposfera ha uno spessore variabile a seconda della latitudine. Ai poli è spessa mediamente 8 km, mentre all'equatore 20 km. La pressione atmosferica decresce con l'altitudine. Oltre i 7-8 km di quota, che è più o meno l'altezza dell'Everest, la pressione è tanto bassa che non è più possibile respirare senza uso di maschere collegate a bombole di ossigeno. Salendo in quota, oltre 5 km, oltre a pressione e temperatura, diminuisce anche il contenuto di vapore acqueo dell'aria. L'aria della troposfera è riscaldata dalla superficie terrestre e ha una temperatura che diminuisce con l'altitudine fino ai circa meno 55 gradi centigradi della tropopausa. La stratosfera è lo strato atmosferico che sta al di sopra della troposfera e arriva a un'altezza di 50-60 km. Qui avviene un primo fenomeno chiamato inversione termica. Mentre nella troposfera la temperatura diminuisce con l'altezza, nella stratosfera aumenta fino alla temperatura di 0 gradi. Questo fenomeno è dovuto alla presenza di uno strato di ozono, che è la molecola di ossigeno con tre atomi, l'ozonosfera, che assorbe la maggior parte della radiazione solare ultraviolette, circa il 99%. Dove l'ozonosfera è più sottile si ha il cosiddetto buco dell'ozono, che lascia passare i raggi ultravioletti, che sono molto pericolosi. Nella stratosfera i gas sono sempre più rarefatti, il vapore acqueo e il pulviscolo atmosferico diminuiscono. Esistono ancora alcuni rari fenomeni meteorologici e certi particolari tipi di nubi, ad esempio quelle madreperlacee. Nella mesosfera, che va da 50 a 90 km di quota, l'atmosfera non subisce più l'influsso della superficie terrestre ed è costante a tutte le latitudini. Esso è caratterizzato da un'accentuata rarefazione degli elementi gassosi e da un graduale aumento di quelli più leggeri a scapito di quelli più pesanti. In questa parte dell'atmosfera la temperatura riprende a diminuire con l'altezza e raggiunge il valore minimo, tra i meno 70 e meno 90 gradi, intorno agli 80 km. A questa quota si possono osservare a volte le nubi nottilucenti, costituite di cristalli di ghiaccio e minutissime polveri. L'osservazione di queste nubi mostra che nell'alta mesosfera esiste un complesso sistema di correnti aeree a andamento variabile che raggiungono velocità fino a 300 km all'ora. Connessi a questi moti sono le variazioni di altezza della mesopausa, come avviene anche nella tropopausa e nella stratopausa. In queste condizioni i gas si stratificano per diffusione e la composizione chimica media dell'aria inizia a variare con la quota. Il biossido di carbonio scompare rapidamente, il vapore acqueo è ancora più in fretta e anche la percentuale di ossigeno inizia a diminuire con la quota. Aumentano viceversa le percentuali di gas leggeri come elio e idrogeno. L'effetto riscaldante dell'ozono è terminato e la temperatura diminuisce sempre di più con la quota, fino a stabilizzarsi al limite superiore della mesosfera, meno 80 gradi. In questo strato hanno origine le stelle cadenti, cioè i piccoli meteoriti che di solito non riescono a raggiungere la superficie terrestre e bruciano prima di raggiungere la Terra, lasciando scie luminose. Oltre alla mesopausa, alla quota di circa 100 km, l'aria è tanto rarefatta da non opporre una resistenza tangibile al moto dei corpi e diventa possibile muoversi con il moto orbitale. Per questo motivo, in astronautica, la mesosfera viene considerata il confine con lo spazio interplanetario. La termosfera è lo stato successivo alla mesosfera. La temperatura, dopo l'abbassamento avvenuto, torna a crescere con la quota. Alcuni dati sperimentali affermano che a un'altezza di circa 300 km la temperatura sarebbe di 1000 gradi. Però paradossalmente gli astronauti che si trovano a questa altezza necessitano di indossare delle tute riscaldate per non morire di freddo, nonostante il gas circostante abbia una temperatura superiore a quella della tuta e quindi le ceda calore. Questo perché, a causa della ridotta densità del gas, la quantità di calore che questa è in grado di fornire alla tuta è nettamente inferiore a quello che la tuta perde per irraggiamento. La ionosfera è lo strato di atmosfera in cui i gas atmosferici sono fortemente ionizzati. È costituita dagli strati esterni dell'atmosfera esposti alla radiazione solare diretta, che strappa gli elettroni dagli atomi e dalle molecole. Contiene nel suo insieme una frazione minima della massa gassosa, cioè circa l'1%, ma ha uno spessore di alcune centinaia di chilometri e assorbe buona parte delle radiazioni ionizzanti provenienti dallo spazio. La temperatura in questo strato sale con l'altitudine per l'irraggiamento solare e arriva ai 1700 gradi al suo limite estremo. La ionosfera è una struttura a bande divisa durante il giorno dalla forte radiazione solare che ionizza preferenzialmente gas diversi a quote diverse. Durante la notte alcune di queste bande si fondono insieme, aumentando la riflettività radio. Al confine tra mesosfera e ionosfera hanno luogo le aurore polari. La composizione chimica è ancora simile a quella media, con una predominanza di azoto e ossigeno, ma cambia sempre più con l'altitudine. A circa 550 km di quota, questi due gas cessano di essere componenti principali dell'atmosfera e vengono spodestati da elio e idrogeno. La ionosfera riveste una grande importanza nelle telecomunicazioni perché è in grado di riflettere le onde radio, aiutandole a propagarsi oltre la portata visibile. Tra i 60 e gli 80 km vengono riflesse le onde lunghe, tra i 90 e 120 le onde medie, tra i 200 e 250 le onde corte, tra i 400 e i 500 km le onde cortissime. L'esosfera è la parte più esterna dell'atmosfera terrestre, dove la composizione chimica cambia radicalmente. L'esosfera non ha un vero limite superiore, sfumando progressivamente verso lo spazio interplanetario e arrivando a comprendere parte delle fasce di Van Allen. I suoi costituenti sono per lo più idrogeno ed elio, in maggioranza particelle del vento solare catturate dalla magnetosfera terrestre, dato che l'idrogeno, che fosse emesso dalla Terra, non raggiungerebbe tale altezza. Si ossiderebbe in acqua appena raggiunta l'ozonosfera. Tramite metodi di osservazione indiretti e calcoli teorici si ricava che la temperatura dell'esosfera aumenta con l'altezza, fino a raggiungere, se non addirittura superare, 2000 gradi. Ma è una temperatura cinetica. A causa della temperatura, alcune delle molecole presenti raggiungono la velocità di fuga terrestre, 11,2 km al secondo, e sfuggono dall'atmosfera, perdendosi nello spazio. Lo strato più esterno e rarefatto che fa parte dell'esosfera è detto geocorona, e si potrebbe estendere fino a 630.000 km. Il colore blu del cielo è dovuto allo scattering Rayleigh, ovvero diffusione trasversale, della componente blu dello spettro visibile della radiazione solare, che aumenta con la densità dell'aria. Per questo il cielo è più scuro nella direzione verticale e più chiaro verso l'orizzonte, perché lo strato che contribuisce alla radiazione Rayleigh è maggiore se lo si va in maniera tangenziale sulla sfera terrestre. L'atmosfera non è statica, anzi, presenta delle maree. Le maree atmosferiche di maggiore importanza sono prevalentemente generate nella troposfera e nella stratosfera, dove l'atmosfera è periodicamente riscaldata in seguito all'assorbimento della radiazione solare da parte del vapore acqueo e dell'ozono. Le maree di atmosfera possono interferire con il lancio dei satelliti. Una tempesta geomagnetica causata da un aumento, brillamento, dell'attività solare ha impedito recentemente il dispiegamento dei satelliti Starlink, perché l'aumento della densità e della temperatura dell'atmosfera nell'orbita bassa terrestre in cui i satelliti erano stati dispiegati dal Falcon 9 ha causato il loro frenamento e quindi l'impossibilità di raggiungere l'orbita prestabilita, provocando il loro rientro in atmosfera. L'attuale composizione chimica dell'atmosfera è il risultato di un'evoluzione della stessa sin dai tempi primordiali. L'attività vulcanica, la fotosintesi, l'azione della radiazione solare, i processi ossidativi e l'attività microbica hanno modificato nel tempo la composizione, fino al raggiungimento dell'equilibrio attuale. La prima atmosfera intorno al pianeta Terra durante la formazione era probabilmente costituita dai gas presenti nella nebulosa che ha dato origine al sistema solare. Questa atmosfera doveva essere costituita principalmente da idrogeno insieme a vapore acqueo, metano e ammonia. Dal momento in cui il vento solare del neonato Sole ha spazzato via quel che rimaneva della nebulosa solare, però, con ogni probabilità, questa atmosfera primitiva è scomparsa. La seconda atmosfera del nostro pianeta dovrebbe essersi formata dai gas rilasciati tramite reazioni chimiche dai materiali solidi che componevano il neonato pianeta. Se la miscela dei gas rilasciati era simile a quella rilasciata dal magma durante le eruzioni vulcaniche, l'atmosfera primordiale avrebbe dovuto essere composta principalmente da vapore acqueo, azoto e anidride carbonica. In seguito al grande impatto che ha dato origine alla Luna, l'atmosfera terrestre ha subito notevolissimi cambiamenti. Molte rocce provenienti sia dalla Terra sia dal corpo impattante evaporarono, e questo vapore andò ad aggiungersi ai gas presenti nell'atmosfera per molti anni. Il raffreddamento, in seguito al grande impatto, portò le sostanze a più alto punto di ebollizione a condensare, formando un oceano di magma sovrastato a un'atmosfera ricca di idrogeno, monossido di carbonio, vapore acqueo e anidride carbonica. Successivamente, con l'abbassarsi della temperatura, l'oceano di magma si solidificò e anche il vapore acqueo poté condensarsi e formare gli oceani, al di sotto di una densa atmosfera di anidride carbonica. Questa, col passare del tempo, reagì con le rocce dei fondali oceanici formando carbonati che vennero via via subdotti dall'attività tectonica. Nel giro di 20-100 milioni di anni dall'impatto, la maggior parte dell'anidride carbonica presente sarebbe così stata sequestrata all'interno del mantello. Nel Leone Archeano, l'atmosfera era probabilmente composta da azoto e circa 10% di anidride carbonica, con vapore acqueo e modeste quantità di idrogeno. Con l'avvento della vita, e in particolare della metanogenesi, l'idrogeno è stato via via sostituito con metano, fino alla concentrazione di almeno lo 0,1% di metano. Il metano e l'anidride carbonica attraverso l'effetto serra avrebbero garantito una temperatura superficiale della Terra abbastanza alta da permettere agli oceani di rimanere liquidi, nonostante il Sole fosse meno luminoso di oggi. Fino a 2,45 miliardi di anni fa l'atmosfera terrestre era priva di ossigeno. La sua presenza nell'atmosfera moderna è dovuta alla fotosintesi operata inizialmente da cianobatteri, ai quali si sono poi aggiunte le alghe e le piante. Man mano che i primi organismi fotosintetici liberavano ossigeno, questo andava a ossidare le rocce e il ferro della superficie terrestre e degli oceani. Una volta esaurite le sostanze facilmente ossidabili, l'ossigeno ha iniziato ad accumularsi nell'atmosfera terrestre. Inizialmente in modeste quantità, poi, a partire da 850 milioni di anni fa, la concentrazione di ossigeno è salita fino ai valori attuali. L'avvento dell'ossigeno atmosferico ha probabilmente provocato l'ossidazione del metano e la conseguente diminuzione dell'effetto serra potrebbe aver provocato la glaciazione uroniana. Riprenderemo però lo studio del clima della Terra più in là, quando si parlerà dell'evoluzione della vita. Alla prossima!
Avete appena ascoltato Dal Big Bang all'Antropocene, una rubrica di Franco Bagnoli. Regia di Giovanna Pacini e Francesca Nerattini.
Anche questa settimana le musiche sono offerte dalla Almost Band.
Quindi spero che il professor Manfrida sia contento di continuare a collaborare con la nostra trasmissione.
Bene, oggi abbiamo qui con noi Emilia Giorgetti, che è dottoressa in fisica, che è anche la detta scientifica dell'Ambasciata d'Italia in Messico. E quindi, visto che ha attraversato fisica in un periodo in cui c'ero vicino a esserci anch'io, insomma, non ci siamo incrociati per caso, e poi anche perché ci siamo rincontrati chiaramente via internet, vorrei appunto che ci raccontasse un po' chi è lei e come ha fatto ad arrivare a essere addetta scientifica all'ambasciata di italiana in Messico.
Buongiorno, io sono, come ha detto Franco, una ricercatrice in fisica. Prima di avere questo incarico lavoravo al CNR a Sesto Fiorentino, e grazie a questa mia attività ho iniziato ad avere contatti con il Messico, prima attraverso una mia ex dottoranda con il centro di chimica applicata a Saltillo, nel nord del paese. E questo mi è servito quando il Ministero degli Esteri ha pubblicato un bando per addetto scientifico a Città del Messico, mi è servito per posizionarmi molto bene e anche vincere poi questo posto.
Ecco, ma te, quali erano i tuoi interessi di ricerca prima di questa trasformazione?
Dunque, i miei interessi di ricerca erano, nascono con l'ottica, ma poi soprattutto passano alla scienza dei materiali, materiali polimerici con proprietà ottiche non lineari, proprietà di luminescenza, e grazie proprio a queste attività qui sono entrata in contatto con questo centro di ricerca a Saltillo. Poi sono passata più ai materiali metallici e nanomateriali.
Ecco, ma questa esperienza però, diciamo, ti è servita come per introdurti poi nell'ambiente scientifico messicano, oppure il mestiere è completamente differente?
Allora, questa esperienza mi è servita perché naturalmente è durata circa 15 anni e mi ha permesso di formare una base di relazioni abbastanza forte nell'ambiente messicano, di apprendere come funziona il settore messicano di scienza e tecnologia e soprattutto imparare lo spagnolo, perché per questa posizione era richiesta una conoscenza C2 dello spagnolo, molto meno importante l'inglese in Messico. Per il resto no, perché l'addetto scientifico deve occuparsi di tutto, di qualunque settore della scienza, e devo dire, del mio settore, sul mio settore non ho fatto quasi niente in questi 7 anni di esperienza.
E come hai fatto a diventare così esperta di tutte le materie scientifiche? Te, mi immagino, ti occupi dalla fisica, alla chimica, all'ingegneria, oppure siete in più di uno e vi siete divisi i compiti?
No, Città del Messico sono sola, a Washington ci sono più addetti scientifici e divisi per disciplina. Ho imparato tantissime cose, naturalmente tutte in maniera molto superficiale, però devo dire che essere fisici aiuta molto, perché credo che abbiamo una grande flessibilità e una capacità di adattarci ai diversi settori, probabilmente molto più di laureati in altre discipline. Non è molto difficile per un medico capire la fisica, è molto più semplice per un fisico capire a livello superficiale, naturalmente, la medicina. Devo occuparmi di tutto, oltre a quello che hai detto, anche cambiamenti climatici e uguaglianza di genere, che è un tema molto sentito in questa ambasciata e me ne occupo io.
E quindi raccontaci un po' com'è la, diciamo, non la tua giornata, ma insomma il tuo lavoro. Quindi hai su risposta alle richieste che ti arrivano, oppure proponi iniziative?
Comunque, il mio lavoro è veramente, non mi annoio mai, perché faccio di tutto. Naturalmente non ho nessuna forma di aiuto, per cui sono anche la mia autista, la mia segretaria. Diciamo, quando organizzo un evento mi occupo dall'A alla Z di ogni aspetto, preparo anche i badge perché i ricercatori possano riconoscersi. Sono tante cose, c'è la ricerca di strumenti per permettere ai ricercatori dei due paesi di collaborare, e quindi c'è tutta una parte proprio diplomatica di contatti con le istituzioni messicane e italiane per attivare programmi di ricerca, per lanciare bandi, quindi questo è un aspetto molto importante. Poi c'è il monitoraggio dei progetti che esistono, quindi andare a visitare i laboratori dove ci sono ricercatori che lavorano grazie a questi finanziamenti bilaterali, e poi il grande capitolo della promozione dell'Italia come potenza scientifica, cercando di scalzare l'immagine di Italia come paese di pizza e mandolino. Questa è la cosa più difficile da fare.
Ecco, sì, una domanda era proprio quella: quali sono gli aspetti belli e gli aspetti brutti del lavoro? Forse quest'ultimo è l'aspetto meno piacevole.
Questo è l'aspetto meno piacevole, cioè ogni volta cercare di convincere le persone che siamo una grande potenza scientifica, perché questa è la realtà. Dico, nel settore spaziale siamo tra i 5 paesi che hanno la filiera completa dello spazio, no? I principali
prodotti, il terzo paese a mettere in orbita un satellite, no?
Esatto. In Messico, che è il nostro secondo partner americano, cioè viene subito dopo gli Stati Uniti, noi esportiamo macchine industriali e farmaci, poi anche abiti, food, mobili, però i primi prodotti che esportiamo sono quelli ad alto contenuto tecnologico. E qui, sì, questa è una difficoltà del nostro lavoro.
C'hai un aneddoto che illustra in qualche maniera il tuo lavoro, cioè qualche cosa che è successo e che ti ha dato veramente soddisfazione? Oh, questa volta sono riuscita a far capire quello che volevo far capire.
No, aneddoti in questo senso, devo dire, ci sono tante cose di cui sono fiera, nel senso che, per esempio, ho aperto una nuova linea di collaborazione tra il CNR e il Sindestab, che è il suo equivalente qui in Messico, che non esisteva. Ne sto aprendo un'altra con il governo dello stato di Guanajuato, che è uno stato piccolino nel centro del paese, però uno di quelli più avanzati, che ospita Pirelli, tanto per dirne una, ma tantissime altre realtà aziendali anche italiane. Queste qui sono cose che di cui sono orgogliosa, perché esistono grazie a me, questo posso dirlo. Io ho lavorato moltissimo anche nel settore della sostenibilità, e un aneddoto, un'esperienza bellissima è stata quando, all'inizio proprio del mio mandato, sono stata ricevuta da una comunità nella montagna di Guerrero, che è una delle zone più dimenticate e pericolose e povere del Messico, perché abbiamo sostenuto un progetto di donne mescaleras, cioè donne che producono mescal, che si sono organizzate in una cooperativa, e l'abbiamo sostenuto insieme al CONASIT, insieme all'Università Autonoma di Guerrero. Le abbiamo aiutate ad avere la loro marca di origine, non è denominazione di origine, comunque è una cosa simile. E l'accoglienza che ho avuto quando sono andata per la prima volta in questo posto, per arrivarci si passa una serie di blocchi armati, sono zone molto pericolose, e ho anche saputo che grazie al mio arrivo alcune di queste donne erano state scarcerate, perché erano state messe in prigione per la loro attività di aver fondato una cooperativa di donne che producono mescal, non eroina, che invece è un prodotto tipico di quelle regioni.
Allora, per finire, c'è un messaggio che ti piacerebbe far arrivare ai tuoi colleghi, a noi qui in Italia? Cioè, cos'è che dovremmo fare noi per migliorare proprio l'immagine scientifica dell'Italia all'estero?
Ma io credo che noi, parlando come colleghi, non dobbiamo fare niente, nel senso che siamo bravissimi. Io vedo che quando invito, chiaramente scelgo le persone da invitare, ma invito sempre persone di un livello straordinario, quindi la nostra scuola è una scuola eccellente, quindi io credo che noi non dovremmo fare molto, sono le nostre istituzioni che dovrebbero fare di più.
E questo mi immagino che sia, sì. Purtroppo dubito che il Radio Moca possa arrivare facilmente alle istituzioni. Va bene Emilia, ti ringraziamo e speriamo di poter fare qualcosa insieme, magari anche con il Caffè Scienza.
Sicuramente, se possiamo riattivare Cuernavaca, io sono a disposizione.
Grazie mille.
Grazie Franco.
Anche questa settimana le musiche sono offerte dalla Almost Band.
Quindi spero che il professor Manfrida sia contento di continuare a collaborare con la nostra trasmissione.
And that's all, folks.